tanti quello che tanti secondi.
Ecco perché ho sbagliato.
Perché eravamo d'accordo che avrebbe fatto Davide.
No, non era. Non è stato indovinato, non è andato indovino, eravamo d'accordo così. Allora ho cambiato per questo motivo, perché ho visto che ci stava. Ed era un altro. Cioè un altro pezzo.
Quindi torniamo un pochino indietro. Prima di Davide c'è Saul. Prima di Saul c'è il ciclo di Samuele. Con Samuele, quando lui è piccolo, siamo col sacerdote Eli.
Sì, quindi sono i primi capitoli del primo libro di Samuele, da cui si prende anche in parte una buona metà la storia di Davide, sempre dallo stesso libro, ma questi sono i primi capitoli, quindi capitoli 1, 2 e 3, a cui avevo dato un'occhiata per oggi. Quindi se andiamo a prendere da lì, tratto di primo Samuele, capitoli 1, 2, 3, e di questi capitoli quello che gli accenni, insomma, che riguardano la famiglia da cui Samuele proviene, perché poi non si parla di una famiglia di Samuele stesso, mentre si fanno di seguito poi alcuni accenni alla famiglia di Eli, intendendo per famiglia quello che della famiglia di Eli si dice, cioè del suo rapporto genitoriale con i figli. Allora, gli spunti sono soprattutto presi da queste due parti dei primi tre capitoli del libro di Samuele. Dal primo si comincia con la storia della famiglia da cui Samuele viene. Si dice, primo Samuele 1, 1 e seguenti: vi era in Rama un uomo della stirpe di Su, dei monti di Efraim, di nome Elcana, figlio di Geroham, figlio di Eliu, figlio di Tou, figlio di Suf, efraimita. Efraimita vuol dire della Samaria, della regione della Samaria. Egli aveva due mogli, una chiamata Anna e l'altra Peninna o Peninna, secondo di come ha tradotto la prima consonante dall'ebraico. La seconda aveva avuto dei figli, Anna invece ne era priva. Quell'uomo saliva ogni anno dalla sua città per andare ad adorare il Signore degli eserciti nel Tempio di Shiloh. Un giorno Elcana offrì un sacrificio nel Tempio di Shiloh, dopo il quale diede le porzioni di quanto era stato sacrificato, della carne sacrificata, alla moglie Peninna o Peninna. Le porzioni per lei e per tutti i suoi figli e figlie. Ad Anna, che era invece sola, senza figli, diede una sola porzione, sebbene egli l'amasse molto, poiché il Signore le aveva negato la fecondità. Per di più, la sua rivale, l'altra moglie, non cessava di amareggiarla e di irritarla, facendo leva sul fatto che il Signore l'aveva resa sterile. Fermiamo su questi primi versetti innanzitutto. Dunque, ancora una volta la Bibbia ci presenta una cosa che abbiamo già visto. L'abbiamo già visto nel ciclo di Abramo, l'anno scorso, e nel ciclo di Giacobbe, cioè la stortura radicale della poligamia, che il libro della Genesi, dalle origini, collega con il peccato. Nella figura di Lamech, uno dei patriarchi discendenti di Caino, Genesi capitolo 4, versetti 19-24, si collega a Lamech e alla dominanza del peccato nella stirpe di Caino il fatto che per la prima volta un uomo prenda due mogli, cioè la poligamia. La sapienza biblica insiste più volte, come vedete, l'abbiamo già visto nel ciclo di Abramo, nel ciclo di Giacobbe, insiste più volte ad insegnare la unicità e la esclusività dei rapporti effettivi di coppia come una caratteristica nativa, strutturale del rapporto di coppia, di cui cioè non si può, essendo nativa e strutturale, non si può fare a meno impunemente, cioè senza che succeda dei guai. Sembra suggerire tra le righe anche la Bibbia, con questa insistenza, insomma, che due donne legate allo stesso uomo da rapporti affettivi omologhi o analoghi diventano spesso e volentieri, cioè diventano normalmente rivali. Ma a parte questo dato di esperienza, è soprattutto il legame con l'origine, con la creazione e con il peccato, rispettivamente, della monogamia e della poligamia, che contiene il nocciolo più importante del messaggio, e cioè quella che abbiamo chiamato la unicità ed esclusività del rapporto affettivo di coppia, del rapporto interpersonale di coppia. C'è un'altra cosa in questi versetti che viene stigmatizzata con una certa ironia e anche con una certa insistenza, come anche nel ciclo di Giacobbe e nel ciclo di Abramo, e cioè la crudeltà sottile ma feroce della rivalità affettiva tra donne. La secolare sapienza biblica sa bene come anche nel cuore, anche il cuore di una donna, come quello di un uomo, ciascuno a modo suo e con modalità diverse, può diventare davvero un nido di vipere. E questo realismo, che può dare anche un po' fastidio a chi abbia degli affetti una concezione un po' troppo romantica, è tuttavia una caratteristica del testo biblico ripetuta, proprio fortemente ripetuta. Ad esempio qui sulla rivale di Anna, sull'altra moglie, si insiste nel metterne in rilievo la sottile crudeltà, cioè l'andare a rendere più pesante una realtà, un fatto che già pesava, il conoscere bene il punto debole e andare ad infierire su di esso, che è vera e propria crudeltà. È la crudeltà tutta speciale, quella forma di egoismo particolarmente squallida che si annida così spesso, ripeto, in barba a tutti i romanticismi di questo mondo, si annida così spesso nelle pieghe dei rapporti affettivi, nell'ambito familiare, dove invece ci si aspetterebbe che sia tutto bello, nobile e puro. La Bibbia e la sua sapienza secolare conoscono i risvolti, le pieghe amare di queste cose e le sottolineano più volte, evidentemente non per sport, ma perché deve essere molto importante prenderne coscienza, per guardarsene, per vigilare, per fare il vigile su queste cose. Il testo di 1 Samuele continua con i versetti successivi del capitolo primo, dove si dice un episodio particolare. Una volta questa rivale provocò Anna a tal punto che ella si mise a piangere dirottamente e non volle nemmeno mangiare. Allora Elcana, suo marito, le disse: perché piangi? Perché non mangi? Perché sei così triste nel tuo cuore? E avendone intuito il motivo: non valgo forse io per te più di 10 figli? Una frase che mi sembra molto notevole. Accanto alla rivalità delle donne, delle due donne, specialmente la crudeltà di una nei confronti dell'altra, una splendida figura di uomo, di marito affettuoso e gentile, di quelli che sanno trovare le parole adatte per i momenti e i problemi più dolorosi, di quelli che sanno essere dolci oltre che forti, di quelli che piacciono tanto alle donne. Per questo motivo, un uomo che ama teneramente Anna ci appare da queste brevi righe del capitolo primo, e che proprio per questo sa trovare le parole più giuste, quelle proprio di cui aveva bisogno in quella circostanza. Si sa che l'amore vero è sempre intuitivo, cioè capace di conoscenze che nessun'altra cosa dà, che l'intelligenza da sola non riesce a dare. Il rapporto con i figli, in modo particolare, viene qui messo in luce dalla frase di Elcana: il rapporto con i figli non può mai essere così preponderante da mettere in ombra il rapporto di coppia. Non sono io forse per te più di 10 figli? E sappiamo bene, penso tutti per esperienza, come invece il rapporto con i figli abbia una potenza e un'influenza così forte sulle persone da lasciare dei segni talora distorti, che vanno a interferire pesantemente sul rapporto di coppia. Quando l'amore materno o il desiderio dei figli prevaricano sopra il rapporto di coppia, è proprio allora che si manifesta tutta la zavorra egoistica nascosta nella relazione genitoriale o parentale, che dir si voglia, e cioè quel inquinamento possessivo e quindi egocentrico degli affetti che emana spesso delle potenti vampate di vero e proprio esclusivismo, di vera e propria possessività. In questo caso la frase di Elcana non tocca una cosa del genere se non indirettamente, perché proprio la situazione in cui i figli non ci sono, ma non cambia di un millimetro questa profonda sottolineatura, perché la stessa cosa che può verificarsi nel caso che si abbiano figli, proprio specularmente, analogamente si può verificare nel caso che non si abbiano. Due osservazioni dunque piuttosto pertinenti e mi pare piuttosto interessanti tra le righe della Bibbia o di un di un accenno della Bibbia a questa coppia da cui nascerà poi Samuele. Ancora una volta constatiamo la straordinaria attualità nella vita di famiglia di questi flash, di queste osservazioni di passaggio che si trovano nella Bibbia. In particolare tocchiamo con sorpresa che da questa Bibbia nata da una cultura e da una società che noi chiamiamo talora con un certo disprezzo patriarcale, fa capolino ogni tanto qualcuna di queste sorprese, come quella ad esempio immagine di marito che qui affiora, sia pure in un flash, nella figura di Elkanah e nel suo rapporto con Anna. Il primo libro di Samuele prosegue poi con il resto della vicenda. Dopo che ebbero mangiato e bevuto, versetto 9, in Shiloh, cioè il pasto sacrificale dopo il sacrificio nel Tempio, Anna si alzò e si recò davanti al Signore mentre il sacerdote Eli era seduto sopra una sedia davanti alla porta del tabernacolo del Signore. Il Tempio di Shiloh era probabilmente, dunque si dice tabernacolo in una tenda, era probabilmente ancora un tempio da società nomade, cioè una tenda in mezzo all'accampamento. Poi prosegue ai versetti 12, 13, 14. Anna prolungava la sua preghiera al Signore ed Eli stava osservando i movimenti della sua bocca, e siccome ella parlava in cuor suo muovendo soltanto le labbra senza far sentire la voce, Eli pensò che fosse ubriaca e le disse: fino a quando starai qui in questo stato di ebbrezza? Vai a smaltire il tuo vino. E Anna gli rispose: no, Signore, io sono una donna in profonda amarezza, una donna infelice, traduce la mia traduzione, è un po' esagerato, non ho bevuto né vino né bevanda inebriante, sto solamente sfogando l'anima mia davanti al Signore. Ed ecco un altro aspetto interessante della vicenda di questa coppia, in modo particolare di questa donna, perché il racconto adesso, da ora in poi, segue la vicenda di questa donna nei suoi aspetti più personali, più intimi e più femminili. Ci viene sottolineato, mi pare, tra questi versetti, che la compagnia affettuosa del miglior partner, come quello descritto nei versetti precedenti, evidentemente non basta a togliere dal cuore di Anna le pene più profondamente personali. Ma pene profondamente personali possono averle, in questo caso si parla della donna, le può avere anche l'uomo. In ogni persona ci sono cioè delle dimensioni e delle caratteristiche uniche, irripetibili, insostituibili, e a questi livelli la persona è da sola. Un partner è una persona prima di tutto e prima ancora di essere un partner. E quante volte invece succede di presumere di potere e di volere essere tutto per l'altro. il toccasana di tutto, la panacea universale. Ecco, è un'altra volta quella faccia oscura dei rapporti affettivi in quanto tali, che rivela che c'è qualcosa di oscuro, di poco bello in gioco negli affetti, oltre che qualcosa di bello. Ed è qui dove si scopre come sempre nella vita, ma specialmente nella vita di famiglia, sia una preziosa e insostituibile risorsa l'avere un rapporto di confidenza interpersonale con Dio. Un rapporto di comunione affettuosa con questa grande, silenziosa, ma potente compagnia. Capace di fare compagnia nei lati più personalmente intimi e insostituibili, dove nessuno giunge o può giungere a dare una mano. Partner, il miglior partner, con le caratteristiche molto belle che con cui viene descritto Elkanah, non riesce a togliere la radice del problema, precisamente perché è una questione della persona e della donna. Anna è una di quelle questioni che toccano la irripetibile faccia unica di ogni persona in quanto tale, e in questo caso della donna in quanto tale. Mai come quando si vivono delle situazioni limite, delle situazioni di impotenza, noi sperimentiamo, la Bibbia lo sottolinea tantissime volte, questo aspetto della fede, mai come quando si vivono situazioni limite, noi sperimentiamo l'importanza e l'efficacia di una amicizia, con la A maiuscola, come quella di Dio. E anche nella vita di coppia e di famiglia succede spesso di imbattersi in situazioni che appaiono insormontabili. In una esperienza di impotenza che sembra chiudere ogni via di uscita. Si tratta dei momenti più drammatici dell'esistenza personale. Anna, l'Anna di questo passo biblico, rappresenta dunque molto bene, e la Bibbia descrive la sua vicenda con accenti talmente adeguati a rappresentare, a farne un blema, non soltanto un episodio, a rappresentare delle situazioni che molto spesso sono la nostra esperienza. L'espressione, ad esempio, che usa la Bibbia per la preghiera di Anna, lo sfogo dell'anima davanti al Signore. Una delle descrizioni più personalmente intime, più personalmente profonde di che cosa è la preghiera, che non è dire parole, dire preghiera. Interessante la notazione di Anna, che muove solo le labbra, non si sente nulla, e viene scambiata per un'ubriaca da Eli, che evidentemente pensa alla preghiera come qualcosa di molto formale e di molto riconoscibile dall'esterno, come tutte le pratiche di questo mondo. Il capitolo primo prosegue con il resto della vicenda di Anna, e cioè dal versetto 19-20 agli ultimi versetti del capitolo, 27-28, descrivendo l'esito di questa vicenda personale. Elcana conobbe Anna sua moglie e il Signore si ricordò di lei. A suo tempo ella dette alla luce un figlio, al quale pose nome Samuele, perché lo aveva chiesto al Signore ed era un esaudimento vivente della sua preghiera. Al versetto 27, 28, 29 lo si dice esplicitamente: Dio ha esaudito la preghiera che io gli ho rivolto. Dunque, come gli avevo promesso, io offro al Signore questo mio figlio per tutti i giorni della sua vita, affinché sia per sempre donato a Dio. E alla fine del capitolo secondo, al versetto 26, si annota che il figlio di Anna lasciato da lei crescere nel tempio, il giovane Samuele cresceva gradito al Signore e agli uomini, con una frase che poi i Vangeli, come sapete, riprenderanno pari pari per Gesù stesso, il Vangelo di Luca precisamente. Ed ecco un altro aspetto caratteristico di questi suggerimenti della Bibbia alle donne di famiglia, ma attraverso la figura della donna chiaramente ai genitori, alla relazione genitoriale, come la chiamiamo noi. Non solo il figlio è un dono di Dio, anche questa è una tematica che abbiamo incontrato ripetutamente fin dalla prima coppia, la prima famiglia che abbiamo incontrato nel libro della Genesi. Non solo il figlio è un dono di Dio, come sempre ripete la Bibbia, ma la parola dono ha un doppio senso, uno attivo e uno passivo. È dono nel senso che ci viene donato, ma è un dono anche nel senso che è da donare. Dunque, proprio perché tale, proprio nel grande tema biblico del figlio dono di Dio, proprio perché dono, il figlio non è un possesso dei genitori, ma è nella logica, nella sapienza della Bibbia, un dono da fare al mondo e ai piani di Dio sull'umanità. Cosa significa questo? Due cose grandissime della relazione genitoriale, due cose che solo la Bibbia può fare scoprire e di cui non credo si parli da nessun'altra parte. Primo, la dimensione vocazionale della realtà figlio. Qui corrisponde l'altra faccia della medaglia. Logicamente, la dimensione ministeriale della paternità e della maternità. Se ogni figlio non è nostro come possesso in esclusiva, ma nostro in affidamento da parte di Dio, da parte di colui cioè che è l'inventore e il custode della vita, allora logicamente i genitori sono dei ministri di un progetto di Dio su ogni persona che viene al mondo. Si può dire che c'è un progetto di Dio che prende corpo, un pensiero d'amore di Dio che prende corpo in una persona e che è affidato da custodire ad una famiglia. In filigrana ci vengono in mente, leggendo queste pagine del primo libro di Samuele, i testi che l'Evangelo di Luca ha intessuto per Gesù e per i genitori di Gesù, prendendoli spesso proprio da questo libro, prendendo i termini, le terminologie proprio da questo libro dell'Antico Testamento. Giuseppe e Maria custodi, ministri, servitori di un'esistenza nella quale c'è in ballo un progetto di Dio più grande di loro, che spesso e volentieri li prende in contropiede. Vedi il Vangelo di Luca, capitolo secondo, le volte che si sottolinea di Maria che sta ad osservare sconcertata e custodisce nel suo cuore gli avvenimenti di quel figlio. C'è un bellissimo canto alla Madonna recente, moderno, che ha colto questo aspetto e lo canta in maniera molto significativa. Io vorrei tanto sapere che cosa pensavi di quel figlio che avevi quando hai capito che non era tuo. Comincia così. Allora, ogni figlio ci viene affidato per farne un uomo o una donna, secondo i piani di Dio. Ogni figlio va, come dice Anna in questi versetti del primo libro di Samuele, offerto al Signore affinché sia per sempre donato, dedicato, cioè a Dio e ai suoi progetti, al suo regno e alla sua volontà. Ed allora una delle principali preoccupazioni dei genitori dovrebbe essere proprio quella di cercare di scoprire e di aiutarlo a scoprire e a cercare, prima di tutto, la sua vocazione. Educarlo ad acquisire un senso vocazionale della vita, invece che un senso manageriale della vita. Dico manageriale per dire l'atteggiamento istintivo che la vita è mia e ne faccio quello che mi pare, perché ne sono il padrone. Padrone si dice manager anche, no? Sono le stesse cose che, vi dicevo, ritroviamo in filigrana nel Nuovo Testamento, a proposito delle vicende di Giovanni il Battezzatore e di Gesù, nei primi due capitoli del Vangelo di Luca. In particolare vi ricorderete le frasi che si dicono nel Vangelo di Luca, capitolo primo, versetti 65-66, abbiamo letto proprio i giorni passati nella liturgia, giorni delle feste natalizie, quando si dice: che cosa diventerà mai questo bambino, poiché la mano di Dio era su di lui. Ogni nascita dunque ha in sé tutta la grandezza del Natale, e non è esagerato e non è strapolato dire così. I testi del Nuovo Testamento lo ribadiscono fortemente. In ogni nascita si riflette e si prolunga quel grande evento: da quando Dio si è fatto uomo, ogni fatto umano ha acquisito una dimensione un'importanza immensa, una grandezza sterminata, sovrumana. Sono quei risvolti grandiosi di quello che noi chiamiamo il cosiddetto lieto evento, al di là delle dimensioni biologiche, psicologiche e sentimentali, o addirittura patrimoniali, che sono spesso le uniche che del cosiddetto lieto evento si riescono a vedere. Dicevo prima, questo è proprio uno degli aspetti specifici della rivelazione biblica, l'educazione alla fede, ad avere occhi per vedere ciò che invece non si vede. E davanti a questa lettura dei testi sia di Samuele sia di Vangelo di Luca, primo e secondo capitolo, delle frasi molto parallele, tra l'altro prese da qui, sarebbe davvero domandarsi quanti genitori hanno occhi per vedere quest'altra faccia della luna, che è la dimensione religiosa, teologale, la visione di fede del grande evento di un figlio. Ed ancora una volta tocchiamo con mano che la Bibbia ci dà, proprio come famiglie, delle lezioni che sono uniche e, mi pare, preziosissime. Spalancano infatti davanti a noi degli orizzonti come educatori dei nostri figli che veramente sono immensi. Probabilmente si potrebbe dire qui proprio molto bene la famosa frase di una poesia, mi pare, di Ungaretti, non è, mi illumino di me. Succede proprio qualcosa del genere quando ci si affaccia a questi orizzonti. Ecco, mi sembrava non indifferente da questi punti di vista, o per questi spunti piuttosto notevoli, la vicenda della famiglia di Elcana e della sua moglie Anna, da cui viene Samuele, ma è intrecciata nel primo libro di Samuele, nei capitoli secondo e terzo, con la storia di questo bambino, è intrecciata, e quindi dalla famiglia di Elcana e Anna, è intrecciata sempre a modo di accenni, di flash, una serie di frasi brevi, ma piuttosto sintomatiche, concernenti invece la famiglia di Eli, cioè di questo sacerdote del tempio di Shilo, probabilmente di un tempio, come vi dicevo prima, pastorale, nomadico. Della sua famiglia si comincia a parlare al primo libro di Samuele, al capitolo secondo, ai versetti 12, 13, 14 e seguenti, quando si presentano i suoi figli. I figli di Eli erano uomini empi, dice il testo biblico, che non si preoccupavano né di Dio né della legge che regolava i diritti dei sacerdoti di fronte al popolo. E poi si racconta che cosa vuol dire questa frase: chiunque offrisse un sacrificio, si faceva avanti il servo di uno di questi due individui, mentre ancora le carni del sacrificio erano sull'altare, diremmo noi oggi, e tenendo in mano un forchettone lo cacciava nelle carni e se lo prendeva per sé. quel che veniva dietro al forchettone. Così i due figli facevano con tutti gli israeliti che venivano a Scilo. E se qualcuno faceva obiezioni o resistenza, si dice nei versetti subito dopo, successivi, il servo, cioè l'addetto a queste operazioni di rapina di questi due individui, rispondeva: o me la dai o me la prendo con la forza. E si conclude col versetto 17: il peccato di quei giovani era molto grande davanti a Dio, perché rendevano odioso l'offrire sacrifici al Signore. Al versetto 22 dello stesso capitolo secondo si prosegue dicendo la reazione di Eli. Ora Eli, che era ormai molto vecchio, sentì parlare di ciò che facevano i suoi due figli all'intero Israele, sentì che dormivano con le donne di servizio all'entrata del padiglione del convegno, cioè della tenda dell'appuntamento con Dio, della tenda del Tempio, e perciò disse loro: perché fate cose tanto detestabili quali vengo a sapere da tutto il popolo? No, figli miei, le voci che corrono sul vostro conto non sono buone. Voi fate allontanare il popolo dal Signore. E poco dopo si aggiunge che però essi non ascoltarono la voce del padre. Si tratta di una famiglia che viene qui presentata, sia pure, dicevo, per sommi capi, per accenni fugaci, dove i figli sono cresciuti prepotenti, violenti, immorali. Si sottolinea poi in particolare la maggiore gravità della cosa per il fatto che questi figli sono ora arrivati ad incarichi di pubblica responsabilità. E si sottolineano i danni sociali, le conseguenze pubbliche che ne derivano, al versetto 17, come vi avevo fatto notare. La Bibbia non dice, almeno in questi versetti che abbiamo letto, il perché questi figli sono così. Non lo dice almeno direttamente, non lo descrive, ma non trascura di dire due particolari interessanti. Uno, non nomina nemmeno la presenza nella loro vita di una madre. E dice espressamente, l'altra cosa, che il padre era molto vecchio. Ora, Dio solo sa quanto nella vita dei figli l'insorgere e il prevalere della violenza sia collegato proprio all'assenza di una madre. Di una madre educatrice, di una madre dolce e forte nello stesso tempo, e l'unica educatrice valida, la persona più adatta, cioè per suscitare e installare nell'animo dei figli le caratteristiche tipicamente femminili della tolleranza, della comprensione, della custodia della vita, della cura delle persone, della sapienza del dialogo e delle maniere buone per risolvere i problemi. E d'altra parte, ognuno sa come una persona anziana, l'altra osservazione che ci fanno questi versetti sul padre, ognuno sa altrettanto bene come una persona anziana, in particolar modo il padre, per la sua particolare funzione nei confronti dei figli, specialmente se maschi, non è più in grado di svolgere il compito educativo che richiede energia e fermezza. grande danno, tra l'altro, che succede quando i figli crescono con i nonni. Nulla è più dannoso per i figli, specialmente maschi, del fatto di avere un padre debole, che non si sa imporre. Perché è lui che deve dare anche fisicamente e visivamente il senso della regola di vita, del valore superiore a cui sottomettersi non è umiliarsi o essere oppressi, ma è diventare liberi e forti, per parafrasare una frase che questi giorni è stata ripetuta più volte. Non è un onere, ma un onore sottomettersi alla regola suprema della vita. E la funzione di rendere visibile, in qualche modo di incarnare, dei valori a cui fermamente attenersi è una delle caratteristiche della funzione educatrice del padre. Del resto l'esperienza conferma la saggezza di chi ha capito che non è mai bene rimandare il compito genitoriale e la procreazione dei figli più in là possibile negli anni. Sono arrivati all'età in cui tutti gli uomini e le donne di questo mondo sperimentano il degrado. Interessante che, sia pure così indirettamente, sia proprio la Bibbia a suggerire delle direttive pedagogiche che hanno dei riscontri piuttosto frequenti nell'esperienza umana delle famiglie. E in questo caso, di nuovo, la Bibbia si rivela per quello che è, non soltanto una storia di tempi passati, ma una storia di tempi passati che nasconde come in uno scrigno una parola di vita, una sapienza di vita seria e attendibile. Se in questi versetti che avevamo letto si fanno solo queste due annotazioni indirette, no? Non si nomina mai una madre nella vita di questa famiglia. Si dice che il padre è ormai molto vecchio e che il suo intervento batte l'aria, è come se non fosse servito a niente. Nei versetti successivi del capitolo secondo e del capitolo terzo del nostro primo libro di Samuele, appare invece più chiaro qualcos'altro di questa famiglia. Per esempio, verso la fine del capitolo secondo, al versetto 29 e 30, si dice: poiché, si dice a Sam, da parte di Dio a Eli, poiché tu hai onorato i tuoi figli più di me, perciò ecco che cosa ti dice il Signore, Dio di Israele: si avvicinano i giorni in cui io troncherò il tuo braccio, il braccio della casa di tuo padre. E più avanti, versetto 33-34, tutti quelli della tua progenie moriranno di spada, e ti sia di segno ciò che accadrà ai tuoi due figli, essi periranno entrambi nello stesso giorno. Più avanti nel capitolo terzo, in una nella prima rivelazione a Samuele, quella che segue quel famoso racconto che abbiamo letto domenica scorsa, tra l'altro, nella liturgia, quella della triplice chiamata di Samuele, no? Che si alza di notte e gli viene detto, allora adesso se ti richiamo di nuovo rispondi, parla Signore, il tuo servo ti ascolta. Ecco, al seguito di quel parla Signore, il tuo servo ti ascolta, viene la prima rivelazione di Dio a Samuele, ed è qui nel capitolo terzo, in questa rivelazione, che si dicono al versetto 12 e 13 queste pesanti parole. In quel giorno io compirò contro Eli tutto ciò che ho annunciato riguardo alla sua casa, annunciato nel capitolo precedente che abbiamo letto. Gli dirai che sto per punire la sua casa in perpetuo motivo, perché egli conosceva quanto i suoi figli offendevano Dio e non li ha corretti. Ecco, in questi altri versetti che completano il quadro, invece si dice perché questi figli sono diventati così, o si fa capire perché sono diventati prepotenti e immorali, perché non sono stati corretti, perché tu hai onorato i tuoi figli più di me, perché si è scambiato l'amore per i figli con l'arrendevolezza alle loro pretese, con il cosiddetto farli contenti sempre e comunque, anche a costo di rendere scontento Dio, cioè di andare contro, di prevaricare la verità, la giustizia. È il grande errore pedagogico che si potrebbe chiamare il peccato originale degli educatori, di tanti educatori dei nostri tempi, il cosiddetto permissivismo, contrabbandato con grandi parole inneggianti alla libertà e ad altri indiscutibili discorsi di fondo, che però sono spesso stati estrapolati per coprire non ciò che le parole significavano, ma invece le abdicazioni al duro compito di correggere i figli, una delle cose più dure per i genitori, precisamente perché i figli hanno un potere su di noi e lo sanno bene, e sanno che noi abbiamo per loro un debole e che non possiamo non averlo. Perciò è duro, molto duro, da imparare quello che invece la Bibbia, anche qui, ma troveremo altrove, troveremo che nella vicenda di Davide insistentemente ripete, e cioè le omissioni e le negligenze di intervento e di correzione. Intervento tanto più duro, tanto più difficile, in quanto non può essere confuso con l'intervento educativo e correttivo lo sfogo estemporaneo delle nostre stanchezze. Se è vero che nei tempi passati si può essere ecceduto, e Dio solo sa fare la proporzione di questa bilancia, ma se anche si potesse dimostrare, e la sensazione talora la si ha, almeno la sensazione, l'impressione la si ha, che nei tempi passati si sia ecceduto, nell'autoritarismo, nella pedagogia familiare, nessuno che abbia ancora la testa sul collo credo possa oggi più eccepire, possa oggi più negare che con i famosi movimenti pendolari della storia, che si passa sempre da un estremo di sinistra a uno di destra e viceversa, si sia passati invece all'esatto contrario, cioè al cosiddetto permissivismo. E soprattutto quel che è peggio, non al permissivismo come debolezza, perché bisogna essere genitori per capire, e voi più di ogni altro credo lo potete capire, come si sia deboli nei confronti dei figli. Ma il permissivismo teorizzato, fatto diventare filosofia, Vangelo, principio assoluto e indiscutibile, al punto che chi osava dire qualcosa di diverso o chi osasse dire qualcosa di diverso lo si infama immediatamente. Credo che la Bibbia ci porta a toccare uno dei nodi storici più cruciali dal punto di vista non soltanto familiare ma anche sociale, dei tempi in cui il buon Dio ci ha dato il compito non facile di vivere. Probabilmente non sono facili nessuno dei tempi, e ripeto, la bilancia della storia Dio solo la può fare, ma certamente qui attraverso la vicenda della famiglia di Eli mi pare si metta a fuoco, in modo, soprattutto negli ultimi versetti che abbiamo letto, in modo piuttosto perentorio, un nodo e un problema non piccolo e di non poche conseguenze, di non poche risultanze gravi nel nostro modo di vivere, nella nostra contemporanea filosofia spicciola, quella che non c'è bisogno di studiare nei libri perché si impara dal vissuto e la si trasmette nei luoghi della vita quotidiana e per i canali della comunicazione più importante, quella appunto del vissuto, della vita quotidiana. Ecco, mi sembrava che dunque queste pagine di Primo Samuele 1, 2, 3 avessero una serie di spunti che non era il caso di lasciar cadere. Mi giustifico per questo del fatto di avere cambiato indirizzo per questa volta e penso che tutto quello che volevo suggerire.
Dunque, non abbiamo il secondo tempo, quindi partiamo subito con la domanda.
Dato di non averlo perché sono arrivato a 9:30 del mattino.
Comunque, bello perché sono stati introdotti anche qui dei temi nuovi, non solo tema educativo, che era già stato affrontato anche in precedenza, ma qui c'è qualche. Sono degli elementi nuovi. Bene, quindi magari ci possono essere domande ma anche interventi, no? Arricchimenti.
Dunque io volevo chiedere questo, c'è un caso particolare effettivamente di una donna che non può avere figli e che va e fa questa promessa al Signore, il Signore guarda. Ecco, da quel caso particolare lì noi facciamo l'operazione di prendere un principio generale, no? Figlio è un dono e va offerto, e va offerto. E io credo che sia così, cioè vedendo tutte le circostanze in cui nasce un figlio è veramente un dono, è veramente un miracolo. Però, diciamo, l'industriale, quello che ha una fabbrica e ha un figlio, la moglie non è sterile, gli arriva un figlio, lui pensa che lui, questo figlio non è da donare, cioè questo figlio deve prendere in mano l'azienda del padre e portarla avanti. E magari gli riesce anche, il figlio diventa ingegnere e porta avanti l'azienda. Ecco, questo padre è meno fortunato o è più fortunato di questo, ecco, di Anna e del marito, di questa coppia? Voglio dire, ecco, noi generalizziamo, questa generalizzazione è veramente così ampia, va bene per tutti, non so se...
Dunque, quello che chiamo generalizzazione riguarda, se ho capito bene, i due termini che io ho usato, di dimensione vocazionale e dimensione ministeriale. Se si riferisce a questi, io ho usato appositamente due termini di questo genere, precisamente per aiutarvi a intravedere che non si trattava di una estrapolazione, ma si tratta di leggere e di aiutarci, di imparare a leggere nel testo biblico quel contenuto super episodico e super storico che è quella che noi chiamiamo la parola di Dio, con la P maiuscola e con tanta solennità. Perché se si tratta di quale vocazione abbia ogni figlio, certamente non si può generalizzare. Ma se si tratta di dire che ogni figlio è un pensiero d'amore di Dio e come tale per ogni credente è innanzitutto una vocazione da discernere e da servire, su questo non ci possono essere dubbi. Perché non è questo passo della Bibbia che lo dice, è tutto l'arco della rivelazione biblica che ritorna sistematicamente sulla dimensione vocazionale e ministeriale della vita. Ho risposto, non lo so, perché c'è il dubbio che tu dici, lo capisco molto bene, perché noi stiamo un po' apprendendo anche indirettamente che tipo di approccio fare alla Bibbia, no? Perché io presuppongo continuamente o uso continuamente un modo di approccio che evidentemente uno si può domandare, ma
viene la ministerialità al centro, ecco, dalla ministerialità arriviamo alla vocazione.
In altre parole,
e viceversa,
sono vocazione a diventare prete.
In caso specifico si parla di questo.
Anzi, noi usiamo abitualmente i termini vocazione e ministero per indicare i preti, ma chi ha detto che questo sia esatto?
Quello che volevo dire io.
Chi ha detto che questo sia esatto? L'ho usato appositamente il termine.
No, ma vocazione è intesa come aiutarsi a dare, no?
Vocazione vuol dire chiamare, no? Chiamata di Dio, appello, questo vuol dire. Quindi non significa un appello specifico, certo significa anche quello, così come ministero significa servizio, non un tipo di servizio solamente, anzi guai se si applicasse in questo modo esclusivo e particolaristico quei termini che invece la Bibbia usa in modo universale, cioè per tutti i credenti in quanto tali. È per un credente in quanto tale che la vita è un progetto di Dio, è per un credente in quanto tale che la vita è un servizio a un progetto di Dio.
Qualche volta Dio ha chiamato con tutti i carismi, no, a diventare re, oppure a diventare generale, non solo a diventare
o manager, non lo so, è da vedere, però può darsi, che anche il manager di un'impresa possa essere una vocazione vissuta in modo perché no, ma non in quanto progetto del padre o del manager padre, ma in quanto progetto di quel manager più fondamentale, di quel padre più fondamentale, che è la sorgente di ogni paternità, come dice la lettera di Giacomo, se non erro.
Questo lo sbaglio, credere che la vocazione sia sacerdote, cioè persone consacrate, noi non siamo consacrati, quello è lo sbaglio. C'è una vocazione per tutti, c'è una chiamata per tutti, per cui dovrebbe togliere questa differenza, sacerdote, ministro, gli altri non sono legge. Cioè, pian piano arriviamo, dovremmo arrivare a
questo. La Bibbia ci fa strada in questo, non ti preoccupare.
Però è anche per quella male, sicuramente, all'inizio per dire, quelli sposati sì, hanno una vocazione, hanno loro la grazia particolare lì, poi via via. Con questa grazia che serviva allo sposato, quell'altra grazia che magari era più grande del mio lato, siamo portati in giro fino adesso.
Ma anche perché io dico, scusate, non so se voi avete mai riflettuto sulla nozione di sacramento del matrimonio, ma siccome questa è una parola di origine latina, tra l'altro poco usata o fuori del nostro vocabolario, ma in soldoni, al di là di questa parolona, che cos'è il sacramento del matrimonio? Perché viviamo sacramento? Non può essere altro che perché ci sono delle dimensioni religiose. Dove? Ci sono delle dimensioni, cioè, di tipo vocazionale e ministeriale. Se no come? Perché questa parola, come si spiega? Perché continuare a ripetere le parole del vocabolario cristiano senza appropriarsene significa renderle utili, eh? Perché ciò che io non capisco non funziona, non può funzionare, non può servire a niente, o no?
Amici parlavano, io tanto non conosco più, no? Lei diceva, io sono andato a parlare, non conosco più.
Poi gli ho chiesto, ma non ti ricordi Saul l'ultima volta?
Ah, è vero, lei si è dimenticato.
Invece a me aveva lasciato proprio un...
Questa è la dimostrazione, la prova del nuovo di quello che ho detto.
Ecco, voglio dire, io così l'ho sperimentato, per me è stato difficilissimo. Quello che voglio dire è che sento veramente molto bene queste parole di questa sera, di quanto sia facile cadere, cedere alla tentazione di lasciare un po' stare, di lasciare un po' perdere, di arrendersi, perché a un certo punto loro sono forti e hanno una forza loro e hanno una forza su di noi. Il gioco diventa veramente pesante e veramente anche la sofferenza per me diventa grave quando i problemi ci sono. E quindi così penso che veramente...
Anche perché vorrei aggiungere anche, perché il permissivismo di cui lei parlava è proprio codificato.
È stato codificato.
Quindi è ancora più difficile, insomma, proprio per parlare un po' quello che diceva.
Ma la codificazione è la copertura di quest'altra dimensione, molto più pesante, molto più difficile da sostenere, perché è difficile sostenere il confronto, anche per noi adulti. Infatti le conflittualità, soprattutto negli affetti, ad esempio, si evitano il più possibile, o no? Almeno come tentazione, o no? Perché? Perché sono due. Ma la conflittualità, il confronto, è una legge inevitabile della crescita. Non c'è niente da fare, non l'abbiamo fatta noi la vita. Non sta, è inutile che noi filosofeggiamo in senso inverso. Quel che non è, non è. Quel che è, e resta, malgrado tutte le filosofie di tipo contrario. Ma lui toccava il discorso di quando i figli diventano grandi, quando cioè diventa più difficile imporsi. C'è un lato di questo diventare difficile imporsi che sarebbe interessante toccare. Perché diventa difficile imporsi? Non solo per questa difficoltà di fondo, ma per le mutate condizioni di rapporto con i figli più grandi, no? Che non si può più avere il rapporto come con i figli più piccoli. E questo tocca un altro dei nodi cruciali del problema educativo, che è quello dell'equilibrio tra l'autoritarismo da una parte e il permissivismo dall'altra, che si potrebbe chiamare autorevolezza, che non è autoritarismo, è che il vero volto dell'autorità, che non si impone con strumenti coercitivi, ma con un fascino, con un'attrattiva, con un ascendente che esercita sull'altro, perché se lo merita, non perché ha prevaricato, ma perché se lo merita. L'obbedienza è giusto ed è necessario che si sperimenti, e i figli diventano grandi proprio per farci passare da questa sfida. L'obbedienza non si impone, si merita, e se non si merita avete voglia di imporla, vi accorgerete che starà in piedi come una struttura d'appoggio artificiosa e artificiale fino a un certo punto, e poi presto o tardi viene il momento in cui miseramente crolla, cioè si rivela assolutamente impropria e del tutto fallimentare. Dobbiamo dimostrarlo. Io ho usato il termine autorevolezza, o si possono usare tutti i termini che volete, l'importante è che ci capiamo, nel senso che quando voi una persona la stimate profondamente, allora obbedirete tranquillamente. Ma se una persona non la stimate, potrete averne paura, ma non la seguirete.
Bisogna avere sempre un confronto, una direzione e esigere rispetto, ma non un rispetto così voluto, ma meritarselo.
Meritarselo come comportamento, ma anche meritarselo come competenza,
certo.
Perché non si possono dare di intendere le cose che non sono vere per il fatto che siete grandi,
Questa è la cosa più dura, perché lui lo
sperimenta. Ma lo so bene.
Abbiamo un figlio di 18 anni e ha una buona preparazione, una buona dialettica, e alle volte stiamo le ore, e dobbiamo dibattere ogni volta che lui ci dice qualche cosa a puntino, con delle motivazioni e con le ragioni ben dimostrate, che alle volte proprio ci schianca. Ma insomma, però è altrettanto vero che da questo mondo che abbiamo avuto, che è più, è un ragazzo che ha rispetto, ma questo rispetto cosa ci costa? In senso che dobbiamo essere preparati, e anche a scuola ha fatto il tema e ha detto queste cose. Ha detto: se i genitori non sono all'altezza di darci i principi e di spiegarci i motivi per cui ci insegnano quelle tante cose, ha detto, i figli non hanno più rispetto dei genitori. Ha detto, non li tengono più in parola. Per cui, dice, i figli non li rispettano più, non li ascoltano più. E per ascoltarli devono avere appunto questo colloquio costante e spiegare sempre i motivi. Però per spiegare i motivi noi ci accorgiamo che dobbiamo essere sempre all'altezza. E questo non è una cosa, perché alle volte lasciamo in sospeso certe cose, ci dobbiamo ripensare, dobbiamo riprendere il colloquio per
dargli
sempre una
spiegazione. Dicevi, Francesca?
Io chiedevo, se tu pensi che noi possiamo avere l'ascendente, per esempio adesso abbiamo nostra figlia, lei ha 15 anni, e il figlio
comincia a decollare.
L'autorevolezza si guadagna solo
con i discorsi e con le dimostrazioni pratiche, o anche perché si è stati capaci di autorità quando erano messi. Io voglio dire tutto. L'autorevolezza anche come conseguenza di un'autorità, cioè un intervento deciso quando è il momento, cioè io penso che non si possono risolvere le cose solo perché l'ho detto io, allora lei se tu metti, io ho autorevolezza e mi ascolta. Ma mi sembra che ancora sia necessario che io faccia ricorso anche alla mia autorità, oltre che alla mia autorevolezza.
Sì, cioè effettivamente si sembra che in alcuni momenti, cioè la non possibilità di spiegare. Cioè lei non può capire e mettersi a parlare con noi, per cui in un certo senso effettivamente ti devi imporre di brutto muso, dirgli no, questa cosa qua non la puoi fare. Perché comunque lei qualsiasi spiegazione che tu gli dai non è accettata.
Io ancora dire imporre, esigere. Adesso due verbi alla fine sono forti, che non mi vanno giù. Cioè se noi dobbiamo portare a questa vocazione, a questo riconoscere l'amore e via via, quello che dobbiamo arrivare ad avere l'autorevolezza, proprio facendo capire che la via che noi seguiamo, la via della Bibbia, di Cristo, è la via giusta. Dopo uno può sbagliare, per tanti figli a 18 anni, a 20 anni, o prima o poi ti lascia, quindi deve avere avuto un esempio da te, che è quello che io dicevo, mio padre non mi faceva tanti discorsi, ma lavorava, faceva, e io sapevo che lui stava lavorando per me, stava facendo per me. Quindi oggi sì, è logico che c'è bisogno del discorso di quello, di quell'altro, come diceva la signora, prima di arrivare l'autorità. Noi abbiamo autorità in quanto ci mettiamo al servizio del bambino, abbiamo autorità. Noi serviamo il bambino che deve crescere. Uno dei compiti vocazionali della famiglia dovrebbe essere questo: servire il bambino per farlo crescere in questa direttiva di Dio. Però a un certo momento arriva ai 18 anni, infatti, fino a che piccolo si può dire sta zitto, mangia, come si faceva una volta sotto il fascino, mangia sta zitto. Però quando arrivano a 11, 12, 13 anni, se noi siamo andati avanti di autorità, diciamo questo, perché è così, perché è bene, lo sappiamo noi che è bene, e poi a un certo momento possiamo sbagliare anche noi nel dire che quello che facciamo è bene o non è bene. Non è semplice sapere se quello che è bene o non è bene, quello è un altro, quello che mi interpella molte volte. Ma io faccio così, dico di no, magari dico di no, quello non fa quell'esperienza, per lui è un male invece di un bene. Perché tanto per questa esperienza bisogna farla. Quindi non è semplice l'autorevolezza, ma non è semplice. Poi tutti abbiamo questa autorevolezza. A monte non abbiamo una formazione, un'educazione. Quindi abbiamo le nostre colpe, ma abbiamo anche, purtroppo, che per educare la famiglia, ad educare gli altri, a noi nessuno ci ha educato. Abbiamo fatto i corsi di famiglia delle volte via, ma che lasciano il tempo che trovo. Quando invece è molto importante che si educano, come ci stai dicendo te, che Cristo ci ha dato questa visione, questa cosa, quello mica te lo dicono, o è stato inteso, o dice che dovrebbero capirlo, ma invece no, è quello.
C'è un altro aspetto che io volevo sottolineare, questo gioco, cioè questo rapporto dei tuoi figli, che al di là di quello che possiamo fare noi o essere capaci o incapaci, per fare noi, il compito educativo deve fare i conti anche con il carattere del figlio, cioè con la diversità tra figlio e figlio, per cui anche nella stessa famiglia, cioè con le medesime regole o il medesimo stile di vita che uno ha portato avanti con tutti i tre o quattro figli pur può avere, i risultati sono a volte completamente diversi, perché c'è il figlio docile che è disposto già per natura sua ad ascoltarti, a collaborare con te, c'è il figlio ribelle, c'è il figlio estroverso, c'è il figlio introverso, per cui a volte sembra che con un figlio il compito sia più facile, con quell'altro sia più difficile, con uno sia più gratificante, con quell'altro meno, o che addirittura delle volte insomma Dio ti chieda una prova che al di sopra di te, perché insomma me l'ha dato uno per sorta, così almeno due uguali, per cui almeno insomma, uno l'allenamento che aveva fatto un po' per servire, invece no. Cioè, voglio dire, può dopo crearsi anche la situazione, con un caso che ecco, con un figlio si crei un rapporto privilegiato, tra virgolette privilegiato, cioè più facile, e quindi con tutte le conseguenze che ne comporta, che ne deriva a livello di dialogo, di comprensione, anche di costruzione, rispetto all'altro che per natura tu senti osso più duro per da affrontare, da aiutare. Quasi che Dio si aspetti da noi di quello che a volte sembra di essere in grado di fare, di essere in grado ma di essere all'altezza. Questa probabilmente sicuramente cioè, è un'impressione che cioè, uno sperimenta, non è che con questo mettere in discussione i calcoli di Dio su di noi. Però ecco, dal punto di vista umano questo si sperimenta. Questo limite.
Dunque, io penso che sia molto importante che parliate voi a ruota libera, così, perché penso che uno dei lati più importanti della responsabilità educativa, proprio perché è un compito ministero così grosso, sia proprio quello di mettere insieme le ottiche, le visuali, le esperienze, i risultati delle riflessioni fatte, perché si tratta di un compito per il quale due occhi o quattro occhi, come nel caso della coppia, penso che non bastino, penso che sia veramente più grande. Comunque mi stimolava un po' quello che avete detto subito, quello che mi viene in mente, da quello che avete detto poi continuiamo. A proposito di Dio, che delle volte io penso che Dio è un grande educatore, e non perché lo dico io, perché se lo fosse perché lo dico io non lo sarebbe, perché io non sono in grado di dire niente di lui, ma penso che da quello che si è fatto conoscere, soprattutto attraverso la Bibbia, è un grande educatore, cioè una persona che sa che ciò di cui siamo capaci di fare, come tutti i grandi educatori sanno, non è ciò che abbiamo sperimentato fino adesso, ma quello che ancora non è venuto fuori. E che cosa siamo capaci di fare viene fuori solo misurandosi con ciò che ci sembra che non ne siamo capaci. Quindi credo che sappia fare molto bene a predisporre le situazioni più disparate, di accennare che Antonietta, proprio come un grande educatore, perché sa bene che ciò che noi siamo capaci di fare non si vede finché non ci siamo misurati con qualcosa che fino a quel momento non avevamo fatto. E questo non è solo proprio di Dio che ci ha messo davanti degli orizzonti che sembrano del tutto sproporzionati alle nostre dimensioni umane, ma è proprio veramente del grande compito educativo. È proprio di un grande educatore proporre mete molto alte. Più alte di quello che sembrerebbe possibile di raggiungere. Del resto tutti i risultati sportivi sono qui a dimostrare che tutto ciò che sembrava impossibile fino a ieri è diventato possibile oggi alle stesse persone che se li prefiggevano ieri. Ma è solo un esempio, gli esempi più grossi credo che vengano proprio dalla fine che fanno le persone quando sono messe a confronto con delle ardue cose da compiere, cose ardue, difficili. Sono proprio quelle che fanno tirar fuori dalle persone insospettate capacità, insospettate risorse di crescita. per quanto riguarda il grande dilemma dell'autorevolezza, io ho usato a proposito la parola autorevolezza perché non significa né autoritarismo né autorità, ma quello che l'autorità deve diventare per essere autorità è quello che deve perdere per essere autorità. Penso che di questo meritarsi l'obbedienza faccia parte sia la competenza nel senso di, insomma, saper rendere ragione delle proprie dei propri valori, di quelli che presiedono alla nostra vita, di quelli su cui abbiamo scommesso, di quelli che abbiamo sperimentato come vasca. La competenza nel senso di sapere rendere ragione in termini adeguati all'ascoltatore e a, insomma, a colui col quale si sta discorrendo, in questo caso il figlio, ma che ne faccia parte altrettanto non solo la competenza in questo senso, ma proprio la coerenza, il coraggio di scelte che non si ha la certezza che sono infallibili. A parte che ci sono poi dei sì e dei no e delle scelte da fare a vari livelli. Sono quelle che sono a livello puramente strategico, no? Su cui si può discutere all'infinito e che fanno parte delle scelte parziali di ogni famiglia diversa dall'altra, e ci sono quelle che invece fanno parte non della strategia ma dei valori di fondo, e su quei sì o su quei no non si può transigere. Ma parlando di questi ultimi, che spesso non si possono dimostrare, ecco perché la competenza non è sufficiente, perché molte volte per dei valori più grandi di noi non si riesce a dare una dimostrazione come di un teorema. Anzi, molte volte, quasi sempre, per non dire sempre, succede che delle cose più grandi di noi non si riesce a dare la dimostrazione. Per quanto a livello di rapporto interpersonale sia importante la competenza, non è sufficiente. E ritengo che sia altrettanto componente essenziale dell'autorevolezza il coraggio di fare delle scelte perché si sentono che si impongono a noi, non che noi imponiamo perché siamo noi, ma che si impongono a noi. E proprio perché si impongono a noi sono imprescindibili. E su quelle non si può, in coscienza, cedere. Non perché si vuole essere rigidi, ma perché esiste una rigidità che si impone a noi. Dopo si può aver scambiato per valori di questo genere anche delle cose parziali o discutibili. Nessun genitore dovrebbe aver paura di non essere infallibile, perché da questo punto di vista si finisce solo nel dubbio e nell'angoscia che non finisce più, e si diventa incapaci di qualunque orientamento, perché la paura e il disorientamento per definizione non orientano un bel niente. Quindi né la presunzione né la paura, né la presunzione di essere infallibili, né la paura di non esserlo dovrebbero essere